non ci entro mai. Cosa c'è nella padella? Che profumino. Fai assaggiare un pezzettino. Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Vitello delle Ande? No. Bovino della Gallura? No. Ma che cosa sarà mai questa robina qua?
State ascoltando Mangia Radio in una puntata un po' speciale in onore e in omaggio alla Resistenza.
Ma perché? Come mai? Ma perché? In cantina non ci vengo mai. Bello questo vino! Vino di una volta! Fai assaggiare un goccettino! Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Parolo delle Langhe? No. Aleatico dell'Elba? No. Ma che cosa sarà mai questa robina qua?
Ovviamente state ascoltando Mangia Radio, la trasmissione di cucina di radiosonar.net, come ogni martedì alle 19:45.
Ma perché, come mai, ma perché? In gelateria non ci entro mai. Che cioccolato! Dammi un cucchiaino, fai assaggiare un pochettino, ma che bontà, ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Cioccolato svizzero? No. Cacao della Bolivia? No. Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Cacca.
Dobbiamo sopravvivere al matrimonio di convenienza, con i falsi riformismi, agli errori del nazionalismo, ai tribuni del popolo sovrano, a chi ci chiama impunemente fratelli, ai deliri dei signori dello spirito. Dobbiamo, ma le bottiglie erano vuote e, come potevamo osservare dalle nostre stanze, anche le ultime luci della scuola si erano spente. La decisione era stata presa. Il nostro ristorante si sarebbe chiamato Mai Venga il Mattino. E buonasera a tutti e tutte e bentrovate in questa nuova puntata di Mangia Radio. Interrompiamo un po' questa parentesi di condivisione di ricette tra ospiti e contributi per aprire oggi una puntata un po' speciale. Il sabato si avvicina, sabato 25 aprile, ed essendo io una di quelle persone dal cuore rosso e pulsante che ancora crede e lotta per la resistenza, non solo come momento storico del nostro passato, ma come cultura che ci appartiene, che ci ha segnato e che non va dimenticata, ma anche come pratica quotidiana, ho deciso di dedicare questa puntata a quella che è la resistenza che non passa solo dai ricordi partigiani e dalla storia, ma quella resistenza che a tutt'oggi è ancora viva, attiva e forse ampliata nelle forme. Ovviamente lo faccio alla modalità di Mangia Radio, quindi lo farò attraverso racconti, attraverso ricette, attraverso riflessioni, anche forse molto personali, e quindi invito tutti e tutte voi anche a condividere, a darmi la vostra opinione, ma come spesso accade, anche facendo riferimento a dei bei libri. E allora ho deciso di trattare, insomma, questo tema utilizzando le parole di un bellissimo libro che qualche anno fa, nelle vecchie passate edizioni di Mangia Radio, avevo già portato in radio proprio in onore del 25 aprile, che si chiama Cuochi Ribelli. Cuochi Ribelli è un mega volume edito da Deriva Prodi, con una prefazione di Luigi Veronelli, e non solo in realtà una prefazione, che al suo interno contiene tre opere: La cucina impudica, La cuoca di Buenaventura e La cuoca rossa. Oggi in particolar modo mi concentrerò un po' su La cuoca rossa. Ovviamente però, prima di scendere un po' nei dettagli del libro, vi vorrei anche motivare questa scelta. E quindi, utilizzando un po' questo testo, cercherò di raccontare intanto il valore della cucina, no? Quello che ci diciamo sempre, perché facciamo Mangia Radio e la facciamo comunque credendoci e non solo scambiando ricette. Perché la cucina stessa è una forma di resistenza importante, e lo scegliere cosa portare al tavolo, e forse anche il portare a tavola le cose, è anche lì molto spesso una resistenza a un quotidiano, una resistenza a scelte capitaliste o meno capitaliste, una scelta di resistenza culturale che tante volte sfocia in anche visioni che non sono, no, proprio politicamente corrette. E per politicamente corrette intendiamo politicamente vera, socialmente vera, non il political correct che non va violato, proprio il contrario, cioè quelle scelte che sono politiche e non perché riguardano un partito o un altro o una posizione, diciamo, più strutturale, bensì riguardano il nostro quotidiano, quelle cose che fanno cambiare il mondo o meno. In questi giorni, tra coronavirus e chiusure domestiche, sicuramente molto ci si interroga sul che cosa fare, come vivere questo tempo, perché questo tempo è stato così difficile, ma soprattutto anche cosa ha generato un periodo così complesso come una quarantena, come una pandemia. E allora io non mi arrogo il diritto di fare chissà quali valutazioni, perché non sono una filosofa, non sono una scienziata e non sono soprattutto una politicante. Però mi piace proporvi le riflessioni e proporle un po' anche legate a questi temi. E sicuramente riappropriarci anche di un filo diretto con quello che portiamo nelle nostre tavole non è solo una scelta consapevole tra la scelta alimentare del vegetariano, del vegano, dell'onnivoro, di chi compra il biologico o di chi invece va al supermercato, ma è una scelta di consapevolezza rispetto proprio al che cosa mangiamo, se è legato a un lavoro ben pagato, se è stato prodotto nel rispetto della terra, se viene prodotto nel rispetto di noi stessi, e quindi curando che arrivi un prodotto che ci faccia bene e non un prodotto che sia riempito di cose che lo conservano o che lo fanno sembrare bello solo per potercelo garantire. E ovviamente in questo magro discorso poi c'è il discorso più profondo, che è quello che vorrei affrontare stasera, che è cosa c'è dietro quello che noi mangiamo, e quindi la lotta e la resistenza di chi lavora. E allora non posso non citare tutti coloro che vengono sfruttati nel sud Italia per le raccolte delle arance e del pomodoro, e che in qualche modo lottano e creano la loro resistenza e creano i loro movimenti di resistenza, come ad esempio la bellissima esperienza delle arance di Rosarno, oppure tutte quelle lotte tese a difendere territori ricchi di cultura, non solo gastronomica e di prodotti genuini come l'olio di oliva, e qui mi riferisco alle lotte no tap e alle lotte di tutto coloro che nel territorio del sud si sono stati visti espropriare le proprie terre, i propri uliveti antichi. Ma quello che insomma cerco di raccontare è quanto anche attraverso la cucina ci siano delle storie da raccontare legate alla resistenza e legate a il vivere, quell'agito che si fa attraverso una coltivazione, il cucinare un piatto, il servirlo o mangiarlo in tavola, come gesto di condivisione di contenuti. E allora questo mega cappello, per dire che sarà una puntata veramente strana, anche le tracce saranno speciali, e in queste tracce ovviamente ci sarà tanta resistenza e anche tanti classici, a partire dalla prima canzone.
Bisogna andar a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. A conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir.
Sicuramente li avrete riconosciuti, questi sono i Modena City Ramblers e questo era Fischia il vento, una di quelle canzoni che, se parliamo di resistenza, non posso che citare e che farvi ascoltare. È una delle canzoni che fin da bambina ho nel cuore, non so perché, ma dalla prima volta che l'ho sentita mi ha portato a proprio immaginarla la resistenza. E non so se è per questo o no, ma poi anche l'immagine del vento per me è associata alle lotte e anche a qualcosa di ipercaro e prezioso che chi mi conosce, insomma, sa che mi ha addirittura fatto dare il nome al mio cagnone per questo. Ma bando alle parentesi, qui stasera si parlava di cucina legata alla resistenza. E allora, dopo il grande cappello che vi ho fatto all'inizio, vi risparmio altre ciarle inutili e entro nel vivo di quello che oggi vi voglio raccontare, e cioè della cuoca rossa. chi era la Cuoca Rossa, ma sicuramente era una ragazza molto molto particolare, una Anne dal vissuto importante. E allora vi inizio a raccontare di lei attraverso la prefazione di questo volume, che appunto si intitola Cuoche Ribelli e che contiene anche la storia della Cuoca Rossa. No, non avrei immaginato di scrivere la terza informativa per il libro terzo di uno stesso anonimo. Fui cultore del Tomaseo e ricordo nel suo dizionario si divertono a scrivere anonimi per informare impunemente. Passa l'una, passa l'altra, so chi è l'anonimo, un personaggio che è sempre osato senza timor di pene. Forse non vuole ammettere i suoi cedimenti alla vita materiale, fatti suoi. Conosco troppo poco dei suoi scritti, nome e cognome, me li dicono, poderosi. Ogni volta che mi faccio rileggere, poche righe, sai, tanto per non perdere memoria, i testi fondamentali dei teorici dell'anarchia e del comunismo, mi arrabbio per la trascuratezza totale dei problemi relativi all'abbandono dell'azienda contadina a favore dell'azienda agricola e dell'azienda artigianale a favore delle industrie. La tragedia dei poveri, d'ogni luogo del mondo, di proposito non scrivo proletari, è tutta lì, nella mancata difesa dell'individuo, contadino e artigiano, tanto da affermare, ci fosse stata da parte dei refrattari quella difesa, la povertà sarebbe stata, nei due secoli su per giù trascorsi, azzerata. Io esagero. Avrei detto no, poi scopro che la Cuoca Rossa, Anne, studia alla scuola del Bauhaus e fa parte di una cellula spartachista. Per mantenersi gli studi, gestisce con i compagni un ristorante fatale, circolo culturale e politico. Te capì? Hai capito? Il Bauhaus, scuola tedesca d'arte, 1919-1933. Dal 1919 al 1928 gestito da Walter Gropius, che raccoglie l'eredità del precedente direttore della scuola di artigianato artistico, Henry van de Velde. L'arte non è una professione. Non v'è alcuna differenza esistenziale tra l'artista e l'artigiano. Formiamo una sola comunità di artefici senza distinzione di classe. Insieme concepiamo e cresciamo il nuovo edificio del futuro, che abbraccerà architettura, scultura e pittura in una nuova unità e che sarà innalzato un giorno nelle mani di milioni di lavoratori. Anne, il suo sogno, far scoprire ai proprietari, odio il sostantivo tanto ingannevole da maturare contadini e artigiani in automi provvisti di sesso ma incapaci di una reale dignità del fare, vari piatti, non a caso ti chiamo la Cuoca Rossa, pensi attraverso loro, i piatti, di far germogliare le idee per una nuova giustizia sociale. Avrei voluto conoscerti e convincerti a ignorare la filosofia della cucina a favore dei luoghi gru. Li avresti accompagnati da fiumi, non di birra, vabbè, già che sei in Germania, bensì di vini, ben altro fascino già per i colori di bianco acqua. Via via attraversato il bianco paglierino, il dorato e l'ambra, al cerasuolo, al manto di Monaco, al rosso rubino, al vermiglio, al cardizio, al violaceo. Un giro tondo, potente e seducente, tale da generare tensione, più ancora da affondare la pietà di un Dio che non esiste. Mi serve, per non dare e non accettare alcun ordine. Sono quasi cieco e le cose viste, anche le più comuni, prendono un aspetto misterioso e attraente. Lo osservo attraverso un vetro appannato o una teoria. La vita è fondata sulle passioni che abbiamo vissuto e che vi amiamo. Più sintetico, so che i gesti con cui i boccioli si schiudono al mattino evidenziano un'unica cosa, l'affermazione della vita e della morte. Su un fatto, Ann, siamo d'accordo. Nonostante fosse fra due fuochi, quell'opportunista e feroce di Trotsky e le armate sanguinarie del generale Denikin, Nestor Manconno ha fatto terra bruciata dei vari latifondi. Questa l'introduzione della Cuoca Rossa di Luigi Veronelli.
Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i lucci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve. Il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso. Dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non l'audisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai a sangue cadere in terra e coprire il suo sangue. E se gli spari in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, diritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro le mani stringevi un fucile, dentro la bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
Partigiano è e sarà chiunque combatterà i fascismi. Pietro Chiodi. Così si apre la storia della cuoca rossa, che prosegue così nel suo primo capitolo. Le ho portato il disegno e qualcosa che può interessarla, mi disse, spingendo verso di me una grande busta marrone, sbiadita dal tempo e fermata con uno spago. È tutto ciò che rimane di lei, ne faccio a buon uso. Poi sorrise, accettò il caffè. Grazie. Ci eravamo conosciuti qualche giorno prima nella sua piccola galleria d'arte di Carrà dei Nasi ad Ascona, dove trattava opere minori, incisioni e disegni dei grandi maestri dell'avanguardia storica mitteleuropea. Un amico milanese, collezionista e mecenate, mi aveva pregato di valutare e nel caso di acquistare per suo conto un piccolo acquerello di Paul Klee. Non ho tempo e poi non voglio far sapere che quel che ho io, mi disse. Tratta il prezzo come credi, ma non te lo lasciar scappare. Per le spese pensaci tu. Ti farò avere dalla mia segretaria una procura per prevalere i fondi direttamente in Svizzera. Il disegno è piccolo, infilalo tra le pagine di un libro e portamelo prima possibile. La galleria era situata in una stradina a ridosso del lungo lago, aveva una grande vetrina. Dentro era minuscola, anche se molto curata. La facevo da guardia una palma sminzita, interrata in un vaso e una fontanella. Dei bronzetti che non riconobbi erano appoggiati dietro il vetro. All'interno si intravedevano alcune incisioni di Victor Brauner, quelle senili che sapevo stampate da un upiglio a Milano e qualche discreta incisione di Sonia della Uai, colorata a mano. Un campanello fissato alla porta annunciò il mio ingresso. Dietro un tavolinetto in stile imperiale, una donna stava scrivendo, alzò la testa e si tolse gli occhiali. Nell'aria si sentiva un profumo ammaliante. Posso aiutarla? Dei conoscenti mi hanno detto che lei ha un acquarello in vendita di Kiel del 1921. Mi piacerebbe vederlo. Mi osservò per qualche istante in silenzio, come per valutare se ero un possibile cliente o un semplice curioso. Poi, con un forte accento tedesco, mi disse: non l'ho qui in questo momento, dovrebbe ripassare più tardi. Ci accordammo per il primo pomeriggio del giorno dopo. La ringraziai ed uscii. Rimasi assorta per un po', poi vidi che si rimetteva gli occhiali e si richinava di nuovo sulle sue carte. Fu sorpresa di rivedermi, anche se non le dette a vedere. Mi segua, disse. Nel suo portamento c'era una qualità che la rendeva attraente e che conoscevo bene: la conoscenza di sé. Digitò alcuni numeri sulla tastiera del telefono, tirò fuori da un cassetto una chiave ed aprì una porta mascherata che si trovava alle sue spalle, probabilmente con un codice di sicurezza collegato a una ditta di sorveglianza. Mi fece strada in quel piccolo deposito con parecchie scaffalature, ognuna delle quali con molti quadri sistemati di traverso, come se fossero libri di una biblioteca. In un angolo un faretto illuminava un cavalletto e su questi era sistemato Klee, che cercavo. Come vedevo l'aspetto, disse, ma non lo voglio vedere. Dipende dal prezzo, immagino. No, da chi lo compra. Mi sembrò che la voce si fosse improvvisamente indurita. Posso osservarlo da vicino, le chiesi. Strinse le labbra, me lo lasciò fare. Lo presi tra le mani. Era splendido. Per rompere il ghiaccio aggiunsi: se lo acquisti posso pagarlo in contanti e in franchi svizzeri, oppure con un bonifico di una banca di sua fiducia, come crede. Mi fissò senza rispondere. Naturalmente dovrà mostrarmi l'expertise, anche se a guardarlo francamente non servirebbero. fece una smorfia che avrebbe dovuto essere un sorriso, poi a voce bassa mormorò: appartiene alla mia famiglia da sempre, praticamente dal giorno in cui fu dipinto dal maestro. La guardai incuriosito. Lei proseguì: lo donò a mia nonna quando era insegnante alla Bauhaus.
C'erano sette fratelli,
Gelindo,
che andavano per il mondo,
Antenore.
Sei erano sempre allegri,
Aldo.
Il settimo,
Ferdinando,
sempre giocondo,
Agostino.
Sei andavano a piedi,
Ovidio,
perché non avevano fretta,
Ettore.
Il settimo invece perché
Ettore
aveva la bicicletta. La leggenda dirà dell'ultima battaglia, dove cantò la cicala, ora abbaia mitraglia. Una muta di cani la notte ha circondata, il fumo lecca i muri della casa incendiata. Ma quando li portarono alla crudele morte, non eri tu fucile, il più fermo, il più forte. C'erano sette fratelli che andavano per il mondo.
Gelindo.
Sei erano sempre allegri.
Aldo.
Il settimo,
Ferdinando,
sempre giocondo.
Agostino.
Sei andavano a piedi,
Ovidio,
perché non avevano fretta.
Ettore.
Il settimo invece
Ettore
non
in casa
la bicicletta. E nella nebbia dell'alba si nascosero i cani e chiusero gli occhi per non vedersi le mani. Negli occhi dei sette cervi l'aurora si specchiò, dagli occhi fucilati il sole si levò. Vecchio tenero padre, olmo dai sette rami, nella vuota prigione per nome ancora li chiami. C'erano sette fratelli,
Gelindo,
che andavano sempre allegri,
Ferdinando.
Il settimo sempre giocondo,
Ovidio.
Sei andavano
Ettore
perché
Ettore
non avevano fretta. Il settimo
Ettore
invece perché
vien casa i fascisti
non aveva la bicicletta. E a notte fra le sbarre, fin dove soffia il vento, intatte vedi splendere sette stelle d'argento, sette stelle dell'orsa, come sette sorelle. I cani non potranno fucilare le stelle, sette stelle dell'orsa, come sette sorelle. I cani non potranno girare le stelle.
E ora passiamo alle ricette. Dopo questo capitolo introduttivo che ci racconta di una donna di cultura, di una donna di arte e della bellezza e la cura dei gesti e dell'arte, iniziamo con questo abbinamento lotta, cucina, ricette, che secondo me insomma ha anche molto a che vedere con il praticare con cura ogni passione. E quindi questo abbinamento arte, cucina e lotta sicuramente è prezioso. E allora cominciamo un po' questa narrazione con delle ricette che potranno sembrare strane, che sicuramente derivano da una cucina che non è la nostra, ma che potremmo trovare senza dubbio interessante. Dadolata di aringhe. In nome della riforma per la vita, Itten ha tradotto nel corso propedeutico una serie di esercizi mattutini con movimenti delle braccia, delle gambe e del torso. Contemporaneamente è anche una passata la proposta che autorizza insegnanti e studenti ad organizzare feste a tema. È una strategia, dice Alex, per farci accettare i piatti della mensa che stanno virando sempre di più verso uno strano misticismo dietetico ed igienista. Così, alla prima festa, dedicata al colore, siamo andati vestiti di nero, salvo due piccole stelle rosse appuntate sul bavero. Vasil, come chiamiamo tra noi Wilman, aveva una vecchia copia della Pravada, con all'interno un cartamodello ideato dagli allievi della Scuola Nazionale di Arte Applicata di Mosca, con il quale è possibile realizzare un abito con pochissime cuciture, facile da tagliare e senza troppi sprechi di tessuto. Il cartamodello è disegnato in quattro taglie, molto comode. Ne realizzammo per la festa tre pezzi di ciascuna. Fu mentre cucivamo i costumi che chiesi a Greta di parlarmi del periodo in cui studiavo a Mosca. Come sempre fu evasiva, per colpa della sua suadette, sostiene. Stavolta però mi svelò un piccolo segreto che mi affascinò. Mio padre, disse, ha studiato con Otto Weminger fino alla sua morte. Un giorno era passato a restituirgli alcuni libri che si era fatto prestare per aiutarlo a correggere le bozze di un libro in tedesco, che vi risparmio insomma la lettura perché lo storpierei più di quanto non già faccio con i nomi. In questo modo apprese che si era suicidato nella notte prima. I miei a quel tempo erano affascinati da quella che si chiamava la questione sessuale, perché ritenevano che l'energia sessuale dovesse essere educata ed esprimersi in tutte le sue componenti. In realtà mio padre era già molto che non condivideva più il furore dei Weminger contro la diversità biologica della donna, che in pratica si risolveva in un'inferiorità culturale, sociale e politica. Soprattutto, ed a questo proposito, credo che mia madre se ne sia fatta una ragione. Non poteva certo accettare il principio secondo il quale la donna è governata da leggi che la incatenano inesorabilmente alla sessualità, fino all'intollerabile equazione che va dalla prostituta, che fa della prostituta la compagna ideale del politico e del condottiero, della madre la compagna ideale dell'artista e del poeta. Così finirono per entrare nelle leghe del libero amore ed io fui cresciuta in tutta libertà. E adesso passiamo a questa ricetta un po' particolare, che è la ricetta della dadolata di aringhe. È una ricetta di Greta, l'ha avuta da un'amica a un pranzo di nozze. Probabilmente è originaria della Finlandia. Occorrono delle aringhe freschissime, una a commensale, pulite e tagliate loro con cura, quindi via la testa e via la coda, mettetele da parte. Lavate e sfilettate il resto del pesce. Tagliatelo a dadini e in una terrina aggiungete la stessa quantità di patate lesse e un paio di mele sbucciate. Pulite anch'esse a dadine. Aggiungeteci mezzo bicchiere d'olio di oliva, un cucchiaino di aceto, il succo di un limone, sale e pepe quanto basta. Mescolate il tutto, profumatelo con un misto tritato finissimo di prezzemolo, cetriolo, finocchio selvatico e pinoli. Scottate per circa un minuto in acqua bollente le teste e le code delle aringhe. Su un piatto di portata ricomponete le stesse aringhe utilizzando le code e la testa e poi la dadolata condita. Quindi decorate il piatto con foglie di menta e scorza di limone tagliata alla julienne e servite. I piccoli borghesi della Greta, con una smorfia mentre finivano di decorare i piatti, lo rovinavano servendolo addirittura con della maionese e con la salsa Worcester. E qui io abbinerei non un vino, non una birra, bensì della vodka. Questa è la prima ricetta, sicuramente in un contesto particolare e storico, ma da provare senza dubbio. Voi che ne dite? E poi in grande velocità passo a una seconda ricetta. Non vi leggo la premessa perché ormai insomma stiamo facendo tardi e stiamo per arrivare ai saluti, ma quella delle cipolle farcite. E allora scegliete delle cipolle piuttosto grosse come primo passaggio per poterle farcire. Quindi pelatele con la punta di un coltello e incidetele tutte intorno al gambo. Immergetele per 5 minuti in una pentola in ebollizione con della birra che avrete allungato però con un pochino d'acqua e sale. Quindi svuotatele seguendo l'incisione che avrete fatto e poi mettetele in una terra in una teglia ben imburrata. Tritate finemente la parte che rimane e cuocetela a fuoco dolce con una nuota, con una noce di burro e altre 4 cipolle fresche. Appena sono dorate ci aggiungete un paio di patate lesse sbucciate e schiacciate con una forchetta, un pugno di funghi champignon affettati, un pizzico di noce moscata, sale e pepe quanto basta. Quindi mescoliamo il tutto e poi finiamo di cuocere a fuoco dolcissimo per un paio di minuti. Fuori dal fuoco aggiungiamo del brodo vegetale oppure di pollo e portiamo l'impasto alla giusta consistenza. Ci riempiamo le nostre cipolle, spolverizziamo con della mollica di pane raffermo grattugiato e un pizzico di paprika. Sopra ogni cipolla mettiamo una nocina di burro e poi la infiliamo nel nostro forno. Le lasciamo cuocere con un fondo di brodo quanto basta e le serviamo molto calde, accompagnate a della carne oppure a del brodo bollente. E finalmente siamo arrivati anche alle 2 ricette della nostra cuoca rossa. Io spero che questa puntata un po' speciale vi sia piaciuta, vi abbia reso un po' nei suoi passaggi così sintetizzati il grande rapporto tra la cucina e la terra, il grande rapporto tra le donne di cultura e la cura dell'arte e dei gesti del sapere che stanno dietro anche al saper cucinare bene, che vi hanno reso l'idea di come la cucina greca in ambienti come quelli dei pensieri della resistenza e degli spazi di studio, ma che soprattutto vi abbiano un po' fatto tornare il cuore a un concetto di resistenza che noi non neghiamo, ma che invece affermiamo a gran voce. Con le note di sottofondo che mi accompagnano siamo giunti alla chiusura anche di questa trasmissione di Mangia Radio, molto speciale, spero a voi molto gradita. Vi do come al solito appuntamento ai martedì sera per continuare la Mangia Radio tradizionale e ogni giorno alle 12:15 con tutte le ricette che volete. Tutto è in podcast su radiosonar.net, continuate a seguirci perché il palinsesto è sempre molto molto pieno e ricco.
È un minimo di stacco, si fa così, rossetto e cioccolato, che non mangiarli sarebbe un peccato. Si fa così, si cuoce a fuoco lento, mescolando con sentimento. e già si può vedere che piano sta montando, è quasi fatta, zucchera a velo, la gola è soddisfatta e nella stanza al cielo si fa così per cominciare il gioco e ci si mastica poco poco.
Il menù di stasera lo prendiamo dai tanti piatti cucinati dalla nostra cuoca rossa. E allora cominciamo con un antipasto formato da una grande insalata di patate. Proseguiamo con degli involtini di cavolo verzo, accompagnati dai nostri cardi al midollo, e chiudiamo con un dessert di crostata di mirtilli neri.
Si fa così per cominciare il gioco e ci si